sincero affetto e con viva gioia nel Signore. Tutti voi, cari fratelli, presbiteri, diaconi, persone consacrate nella sequela radicale di Cristo, fedeli laici convenuti nella cattedrale intorno al Vescovo per la Santa Messa del Crisma. Siamo lieti di accogliere con riconoscenza Sua Eminenza il Cardinal William Joseph Levada, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, che trascorre la Settimana Santa nell'Abbazia di Pravia. In lui vediamo un segno vivo della vicinanza del Santo Padre e del servizio alla Chiesa Universale e quindi anche alla nostra Diocesi. Benvenuto, Eminenza, nella nostra Assemblea e in questa bella celebrazione. Insieme con lui saluto e ringrazio i Vescovi Emeriti che noi ben conosciamo, Monsignor Alfredo Magarotto e Monsignor Antonio Benigazzo. Nella luce della fede prendiamo coscienza che la nostra Assemblea liturgica presenta una stupenda epifania della Chiesa, della sua natura mistica, di sposa di Cristo, di popolo sacerdotale, regale e profetico. Sentiamoci in comunione profonda con Gesù Cristo il vivente, che come abbiamo ascoltato nella seconda lettura dell'Apocalisse, è colui che ci ama, che ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. E sentiamoci in comunione intima tra di noi, ricordando anche i confratelli ammalati e sofferenti. Comunione profumata dall'unzione dello Spirito Santo, significata dagli oli che benediremo. Sentiamoci con gratitudine, con intima gioia, Chiesa del Signore, Chiesa che è grembo, che genera la fede e alimenta costantemente la nostra fede. La comunione indica la Chiesa come corpo mistico di Cristo composto di varie membra. All'interno del corpo della Chiesa, popolo tutto sacerdotale al suo servizio, un ministero specifico è svolto dai presbiteri, dai diaconi, in comunione sacramentale con il Vescovo, quali ministri ordinati, per rappresentare e rendere presente Cristo e la sua opera di salvezza per tutta l'umanità. Voi, cari confratelli presbiteri, rinnoverete oggi davanti al Vescovo e al popolo di Dio le promesse di vivere secondo la dignità e le esigenze della vita e della missione presbiterale. Vi invito a farlo con spirito di fede, di riconoscenza al Signore per il dono stupendo che avete ricevuto, di generoso servizio ispirato dalla carità verso il Signore e le comunità voi affidate, e di fiducia incrollabile nella grazia dello Spirito Santo ricevuta nell'ordinazione. Rinnovate la consapevolezza di essere, in virtù dell'ordinazione presbiterale, nel cuore della vita della Chiesa e della sua missione di salvezza. Gli atti che il vostro ministero comporta, le fatiche e le tribolazioni che affrontate fanno parte dell'opera di salvezza che Gesù Cristo comunica agli uomini di oggi. Voi rendete in modo particolare Cristo presente nel mondo, voi lo donate come Salvatore, voi lo iscrivete nella carne della storia perché diventi Eucaristia, offerta gradita al Padre nella potenza dello Spirito. Quello del vostro ministero, del vostro sacerdozio, è il dono più sublime e più necessario. Siatene consapevoli. Offrite tutto voi stessi con amore a questo ministero. E invito voi, fedeli, a pregare con tanta frequenza e intensità per i presbiteri, perché siano perseveranti, ferventi nello Spirito e capaci di rispondere alle esigenze odierne della missione della Chiesa, pregando quindi anche fervorosamente anche per le vocazioni al sacerdozio ministeriale. In questa Santa Messa del Crisma vorrei mettere in luce una dimensione essenziale della comunione ecclesiale che mi viene suggerita da una particolare circostanza. Il 7 e 8 maggio prossimo, come sapete, noi avremo il dono della vista del Papa Benedetto XVI ad Aquileia e poi per la celebrazione eucaristica al Parco San Giuliano di Mestre. A questa celebrazione tutti siamo invitati. E questa visita, come ben sapete, si inserisce nel cammino di preparazione al secondo convegno ecclesiale di Aquileia nel 2012. In questa ottica è importante che noi sappiamo interiorizzare e integrare la figura del ministero del Papa nella nostra vita ordinaria di fede, radicata nella comunione con la Chiesa universale. E partiamo ora da un dato proprio ordinario di fede. Ogni qualvolta noi celebriamo l'Eucaristia, nominiamo sempre nella prece eucaristica il Papa e il nostro Vescovo, il Vescovo della Chiesa locale. Perché? Certamente preghiamo per loro perché possano compiere fedelmente e con fortezza e con saggezza il loro alto e impegnativo ministero. Gli Atti degli Apostoli narrano che mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. È un esempio che dobbiamo raccogliere. Ma v'è un'altra profonda ragione che non dobbiamo trascurare. L'Eucaristia, come sappiamo, è costitutiva dell'essere e dell'agire della Chiesa. Ora, per essere Chiesa nella sua pienezza di verità, dobbiamo essere in comunione con il Papa e con il nostro Vescovo. Consideriamo allora che Gesù Cristo ha fondato la Chiesa come una e cattolica universale. E la Chiesa universale non è una federazione di chiese locali, è invece un tutto che precede e conferisce unità alle parti che la costituiscono. E quindi Chiesa universale e Chiesa particolare sono inclusive una nell'altra. E l'unità della comunione ecclesiale si manifesta e si rinnova nella celebrazione dell'Eucaristia che unisce le diverse chiese particolari nell'unico Signore. L'Eucaristia è il sacramento che ha come effetto l'unità della comunità, unità dal respiro cattolico e universale. Infatti, l'unicità e l'indivisibilità del corpo eucaristico del Signore implica l'unicità del suo corpo mistico, che è la Chiesa, una e indivisibile. Proprio dalla celebrazione eucaristica, ben compresa nella sua verità profonda, sorge quindi l'esigenza dell'apertura di ciascuna comunità celebrante verso la comunione con il proprio Vescovo, principio visibile di unità della diocesi, e di ogni diocesi, di ogni Chiesa particolare, verso il Papa, principio visibile di unità per tutta la Chiesa. Perciò il Papa deve essere considerato come una presenza, diciamo, immediata nella vita della Chiesa diocesana. Il Vescovo, con l'ordinazione, diviene nello stesso tempo principio visibile dell'unità della Chiesa locale e membro del Collegio Apostolico con il Papa, riconoscendo nel Papa quale successore di Pietro il Pastore universale. Come membro del Collegio Apostolico, unito al Papa, al Vescovo compete la sollecitudine per tutte le Chiese. E qui c'è una grande conseguenza, e cioè voi presbiteri, proprio in virtù di essere gli intimi collaboratori del Vescovo, anche voi avete una visione non ristretta alla vostra comunità che servite, ma aperta alla missione universale. Il Concilio Vaticano II, nel decreto Presbiterorum Ordinis, ha chiaramente espresso questa implicazione missionaria universale, affermando, una citazione, il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima e universale missione di salvezza fino agli ultimi confini della terra, dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli. E conclude questa affermazione il Consiglio dicendo: ricordino quindi i presbiteri che a essi incombe la sollecitudine di tutte le chiese. L'apertura alla missione universale viene espressa in particolar modo dai presbiteri laici fidei doni, e noi in questa celebrazione vogliamo ricordarli con tanta gratitudine. Sono espressione avanzata missionaria della nostra chiesa locale e qui accogliamo anche coloro che sono qui presenti dalle altre chiese e ricordiamo anche con gratitudine tutti i nostri presbiteri e laici e religiosi che hanno svolto parte molto bella del loro ministero nella comunione con le altre chiese particolari. Ma vivere questa verità ha delle implicazioni importanti. Anzitutto dobbiamo superare un'impostazione spirituale e pastorale, per così dire intimistica, individualistica, localistica, della comunità cristiana e della vita del ministero presbiterale, aprendosi alla relazione e comunione con il Papa e il Vescovo, articolando quindi la parrocchia con la diocesi, il locale con l'universale, senza disgiungerli e contrapporli. Quindi che dire anche della fatica dell'unità pastorale, allora, se dobbiamo avere questo respiro universale? Ecco, dobbiamo interiorizzare di più questa grande visione cattolica della Chiesa. E la globalizzazione del nostro mondo ci invita ancora di più, allora, ad avere anche questo sguardo davvero cattolico. Unità basata sulla capillarità della presenza nelle nostre parrocchie, nel nostro territorio, ma un respiro cattolico che non deve mai mancare. Ma in secondo luogo vorrei dirvi che è necessario, per vivere e testimoniare questa relazione comunionale, che siamo attenti a custodire e praticare le forme di unità cattolica, che sono l'unità di fede, l'unità anche di disciplina, accogliendo e rispettando l'autorità di governo della Chiesa, e l'unità di culto e dei sacramenti, quindi della liturgia. Lasciate che vi dica che l'osservare la disciplina e le norme del diritto non è estraneo all'autentica carità, né è piuttosto un'espressione. Diversamente rischiamo di agire in modo soggettivistico, per non dire arbitrario, e tante volte queste sono forme anche di clericalismo, col rischio di rompere la comunione, di non tener conto dei diritti e delle legittime esigenze dei fedeli, il che allora non sarebbe esercizio di autentica carità e di comunione. Un aspetto del ministero del successore di Pietro, che nella vita della Chiesa, sempre soggetta a turbolente vicende storiche, è particolarmente importante, è il ministero di guida e di discernimento della fede. È il compito di confermare i fratelli nella fede, di essere salda roccia della Chiesa. Di questo discernimento abbiamo particolarmente necessità nel nostro tempo, caratterizzato da rapide e profonde trasformazioni culturali, dalla complessità, dal pluralismo e dal relativismo, diciamo pure anche dalla confusione sul piano dottrinale ed etico. E ricordiamo allora che a noi, come ministri ordinati, incombe la grave responsabilità di predicare integralmente la rivelazione e la fede della Chiesa, mentre i fedeli hanno il diritto di conoscere non tanto le nostre idee e opinioni soggettive, ma la vera rivelazione di Dio. San Paolo, il grande apostolo, aveva una acuta coscienza di questa grave responsabilità. E in quello che è chiamato il suo testamento pastorale dice, con parole molto significative, Attesto solennemente oggi davanti a Dio che non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. E vorrei osservare che la volontà di Dio è il nostro bene. Se ci mette un peso, è un peso soave da portare. Quando non la facciamo, soffriamo molto di più. E quindi la volontà di Dio è un bene per l'uomo. È la volontà di un padre che vuole davvero che i suoi figli scelgano il bene e siano contenti. In questa luce allora il riferimento al Magistero del Papa e della Chiesa Universale diventa per ciascuno di noi un necessario elemento di discernimento. È da considerare con riconoscenza che nel nostro tempo possiamo godere la grazia di avere splendide figure di papi, proclamati anche santi, come avverrà per Giovanni Paolo II, prossimo 1° maggio. Paragonata con altre epoche, diciamo con riconoscenza che da questo punto di vista la nostra, nella vita della Chiesa, nella storia, è un'epoca felice. Penso che sia importante cogliere anche per un discernimento sapienziale del nostro ministero le linee guida anche del Magistero del Papa Benedetto XVI che lo Spirito ha scelto per il nostro tempo. Al centro della sua riflessione teologico-pastorale campeggia il grande tema della fede, dell'educazione ad una fede matura, e questo in relazione particolare con la secolarizzazione, con il superamento della divisione tra ragione e fede, in riferimento all'indifferenza e alla crisi di fede, particolarmente dell'Occidente. Anche al fondo della problematica sociale trattata dal Papa si pone nel suo Magistero il grande problema dell'eclissi della fede in Dio, e dall'esclusione di Dio derivano tanti mali del nostro tempo. Quello che caratterizza, noi sappiamo, la fede cristiana è Dio rivelato e autocomunicato in Gesù Cristo. Nei due volumi recentemente pubblicati su Gesù Cristo, il Papa ci ha mostrato un metodo di accostamento esegetico teologico ai Vangeli che merita tutta la nostra attenzione. E ci dà inoltre uno splendido esempio di come tenere l'omelia di una forma che insieme è ricca di contenuto, accessibile nel linguaggio, sapienziale e di solido alimento della vita di fede. Cari confratelli presbiteri, carissimi fedeli, viviamo questo momento intenso di questa Santa Eucaristia, momento di comunione eucaristica ed ecclesiale, viviamolo con viva fede. Sentiamoci accolti, amati, sostenuti dal Signore che ha dato la vita per noi. E attingiamo dalla celebrazione del Triduo Pasquale rinnovata linfa di vigore spirituale per svolgere il nostro ministero con il fervore dello Spirito. Il Signore è con noi, è sempre con noi, con la potenza del suo amore e del suo Spirito. E allora andiamo avanti tutti uniti con piena fiducia.